Oggi va in onda Asso di Denari. Buongiorno Mattacchione.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
The picture you are about to see is the story of a dynamic part of a remarkable new industry. It is the story of Tupperware. Tupperware, a plastic houseware designed and made especially for the purpose of keeping foods fresher, longer, sealing flavor in and keeping odors out. Tupperware is made from polyethylene, polypropylene and polystyrene.
Era una rivoluzione, è stata una rivoluzione, 1946, l'invenzione del Tupperware, sfruttando le plastiche, via via poi migliorandone l'utilizzo, alcuni tipi, come avete sentito in questo che era l'audio originale di una pubblicità, di un promo, come potremmo dire, degli anni 60. E la notizia da cui partiamo, da cui parto oggi, perché come avete sentito dalla presigla, Deborah ha un meritatissimo giorno di riposo, la notizia è proprio il fallimento di Tupperware, ha dichiarato bancarotta e la notissima azienda l'ha diffusa in tutto il mondo con questi suoi contenitori e purtroppo deve arrendersi al cambiamento dei tempi. Avevano avuto in realtà un ritorno dopo la pandemia, ma evidentemente non è bastato a risollevare i conti. Non di Tupperware parleremo, ma invece un commento lo voglio chiedere ai miei due ospiti che ho in studio. Vado prima da Federica Pezzatti, giornalista collega che si occupa di assicurazioni per Plus 24, soprattutto potete leggerla ogni sabato su Plus 24 e non solo di sabato. Benvenuta Federica.
Sì, ciao Mauro.
E insieme a me c'è anche Giacomo Calef, responsabile Italia di NS Partners. Benvenuto Calef.
Grazie.
Allora, con Federica parleremo di Forward You, perché ci avete ancora scritto, ci hanno scritto in diversi, Federica, di questi 100.000 sottoscrittori, come dire, che si trovano con, perdona il termine poco tecnico, con il cerino in mano di questo blocco dei riscatti. E quindi insomma ci sarà da capire un po', ci racconterai qual è la situazione attuale. Con Calef invece investiamo informati, insomma cerchiamo di ragionare, ovviamente oggi è il giorno dopo Fed, dopo la Federal Reserve, taglio dello 0,50, era atteso però mi pare, tutti lo invocavano a gran voce e alla fine è arrivato. Calef,
fino a qualche giorno fa c'era un po' la scommessa 50-50 sul taglio 0,25-0,50, comunque è stata una decisione presa a maggioranza, quindi è vero che ci si aspettava un taglio di 0,50, ma anche all'interno della Fed non c'è stata l'unanimità nella scelta di questo taglio un po' più corposo.
Allora, innanzitutto il numero di telefono per interloquire con noi, per chiacchierare, per segnalare, anche se ad esempio siete sottoscrittori di Forward You, avete avuto qualche indicazione magari dal vostro consulente, 800 24 0024, numero verde per intervenire in diretta, oppure SMS e WhatsApp, soprattutto WhatsApp, ormai anche vocali, al 349 238 6666. E subito mi ha pizzicato un ascoltatore, Emanuele, lo ringrazio, dice: ma bancarotta o Chapter 11? Allora, Chapter 11, cioè la legge fallimentare americana, non parliamo del gruppo musical teatrale di cui mi onoro di far parte, ma invece della legge fallimentare americana, sì, è vero, hanno attivato il Chapter 11, hanno fatto ricorso a Chapter 11, che è questa sorta di, possiamo tradurre con amministrazione controllata, Calef, più o meno, no?
Sì, anche un congelamento di quella che è la situazione un po' con i creditori.
E allora avevano un fatturato di 259 milioni di dollari, in calo del 14%, perdita netta di 55,8 milioni di dollari, quindi la decisione del ricorso al Chapter 11 un po' si imponeva. Già avevano annunciato una chiusura di una fabbrica con il licenziamento di 150 dipendenti. A questo punto i dipendenti coinvolti sono in realtà migliaia, perché Tupperware era un gruppo molto molto piuttosto rilevante. Non so se qualcuno di voi all'ascolto ha fatto ampio uso dei Tupperware. Nella mia famiglia, devo dire, la famiglia di mia moglie, erano abbastanza diffusi. Non so nelle vostre, Federica, ne usavate di Tupperware?
Sì,
da
anche
voi?
Perché funzionavano, erano tra gli unici che non si rompevano subito, perché se li compri di altri, cioè almeno mi è capitato, quelli un po' più low cost al supermercato sono un po' più deficitari,
un po' meno performanti. Mettiamola così. Sì. Allora, abbiamo detto un po' di cosa ci occuperemo: forward view da una parte, quindi assicurazioni, Federal Reserve, quindi che succede? Va bene, 0,50 di riduzione del costo del denaro, quindi denaro un po' più a buon mercato o un po' meno ad alto costo, forse è più corretto dire così, per quanto riguarda appunto gli Stati Uniti. E nei nostri portafogli che cambia o che cosa dovrebbe, potrebbe cambiare? Scopriremo tutto questo, naturalmente, però con l'ausilio di Pietro Lacorte in regia e Marco Lombardo in assistenza, dopo il giornale radio del risparmio.
Scegli due di denari e vai sul sicuro.
Allora, tra le tante inflazioni che possiamo misurare, il Codacons lancia un segnale sulla inflazione cosiddetta turistica, perché il grande afflusso di turisti, che è sicuramente un bene, anche se abbiamo parlato in qualche puntata di over tourism, cioè di un eccesso di presenza di turisti nelle nostre città, specialmente nelle città d'arte, però comporta anche un surriscaldamento dei prezzi naturalmente dei servizi praticati ai turisti stessi. L'inflazione turistica aumenta, secondo queste rilevazioni del Codacons, dell'1% su base mensile, del 4,6% anno su anno. Era un 4,1% misurato a luglio. I pacchetti vacanza, peraltro, sono aumentati di oltre il 20%, e poi ci sono i rincari dei trasporti, soprattutto nel trasporto marittimo, più 33,8% anno su anno, e del trasporto aereo, quello in un mese ha segnato un più 16%. Il Codacons dice che è proprio questo caro prezzi che ha scoraggiato milioni di noi a non concedersi alcuna vacanza. Demoscopica, che è la società che ha fatto l'indagine puntuale per Codacons, ha analizzato questa inflazione e ha evidenziato appunto queste crescite ampiamente a due cifre, mi viene da dire, perché stiamo ragionando anche sui pacchetti, come vi ho detto, di valori attorno al 20%. E i servizi di trasporto, ve li ho segnati, sono uno dei punti più di maggiore rincaro, con un rincaro medio del 7,8%, e soprattutto appunto il trasporto marittimo. E a proposito di trasporti, tocca dire che domani c'è uno sciopero dei trasporti. Trasporto pubblico locale, non voglio commentare perché le questioni sono serissime, riguardano come spiegano i sindacati delle sigle che hanno indetto questo sciopero, il rinnovo del contratto di lavoro, la riduzione delle ore di guida, il rimedio a salari d'ingresso che denunciano i sindacati sono al di sotto di 7 euro l'ora e così via. Però insomma, certo che il venerdì, specialmente in alcune città come Milano, in cui è corso anche la Fashion Week, la settimana della moda, ecco, non sarà una passeggiata. Vi dico che bisogna consultare via via i vari siti delle società di trasporto pubblico locale, perché lo sciopero indetto è di 24 ore. Lo indicano i sindacati CUB Trasporti, COBAS Lavoro Privato, ADIGE COBAS e Sindacato Generale di Base. E lo sciopero è dichiarato congiuntamente da tutte queste sigle. Bus, tram e metro potranno fermarsi anche per tutta la giornata, però prevedendo, come si fa sempre in questi casi, le cosiddette fasce di garanzia. Di solito sono quelle che coincidono con la maggioranza delle persone che si spostano per recarsi al lavoro e per tornare verso casa. Controllate poi sui vari siti delle società di trasporto pubblico locale quale può essere l'andamento nella vostra città. Ho forse di bond islamico plus si è occupata raramente Federica Pezzatti.
Diciamo che non è proprio la nostra passione, anche perché diciamo che nel nostro paese non c'è tanto questa, per ora magari ci sarà crescente bisogno, perché la comunità islamica sta crescendo, però di solito insomma la prima richiesta degli investitori medi italiani a cui noi ci rivolgiamo non è quella di rispettare dei criteri religiosi, per cui probabilmente chi lo deve fare per la propria religione si rivolge a degli specialisti, e magari anche tramite le comunità hanno dei riferimenti. Però indubbiamente ci sono appunto necessità di rispettare la Sharia piuttosto che effettivamente insomma in altri paesi sono molto più sentiti, sì.
Ma questa notizia in realtà accomuna entrambi, cioè sia te sia Giacomo Calef, perché riguarda una questione di mercati finanziari internazionali e più precisamente le Maldive, perché il prossimo 8 ottobre si rischia il default per una crisi che viene definita inedita. L'arcipelago delle Maldive è chiamato entro l'8 ottobre a pagare una cedola su circa 500 milioni di cosiddetti sukuk, io mi scuso, sicuramente l'ho pronunciato malissimo, che vanno a scadenza nel 2026, però le casse statali non hanno disponibilità per questa cedola, e quindi questi bond, che sono delle obbligazioni conformi, come appunto coglieva, sottolineava giustamente Federica, ai precetti della tradizione musulmana, la Sharia, e questi bond rimborsano il capitale non attraverso il pagamento degli interessi, ma attraverso i guadagni che l'operatore riesce a raggiungere. Quindi non c'è una correlazione diretta tra quello che è la sottoscrizione e quello che è stato indicato, ad esempio, nei bond occidentali come percentuale di remunerazione del capitale. Fitch ha già annunciato un downgrade del rating del debito delle Maldive a lunga scadenza, siamo a 2C, e cita la contrazione delle riserve di valuta estera, alti costi a servizio del debito, limitati flussi di cassa dall'estero. La cosa un po' paradossale è che, come tutti conosciamo le Maldive come un paradiso per il turismo, però buona parte dei resort è di proprietà straniera, e quindi molto del denaro che viene attirato da questi resort poi non resta in loco. Due manifestazioni di cui vi segnalo in chiusura di questo giornale del risparmio l'attivazione. Allora, è in corso Telefisco, vedo Federica che sorride perché sa qual è stata la mia passione per molti anni qui al Sole 24 Ore. Telefisco è in corso, quindi è l'abituale confronto, oramai dico abituale anche se il Telefisco originale è quello che si svolge a fine gennaio, ma da qualche anno c'è anche questa edizione, per così dire, estivo-autunnale. Lo segnalo perché volendo, se qualcuno non l'avesse fatto in tempo a seguire, è ancora disponibile una formula che si chiama Telefisco Advanced, che permette di seguire questi lavori di questa mattina in differita, cioè di seguirli quando uno vuole, si iscrive e poi può rivedere o seguire i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e dei nostri esperti del Sole 24 Ore in differita. La partecipazione da 24 crediti, tutti i particolari per l'adesione sono sul Sole 24 Ore di oggi nella prima pagina di norme e tributi, e naturalmente anche sul sito. E poi l'altra manifestazione invece decisamente, come dire, più visibile è il Salone Nautico di Genova, si apre oggi, più spazi, 1000 barche, oggi su Sole 24 Ore un ampio dossier che spiega come il settore stia andando molto bene, e si tratta in realtà della terza manifestazione di questo tipo al mondo, della prima in Europa. È la 64esima edizione, anche Deborah ed io saremo domani a Genova, trasmetteremo due dei denari proprio da Genova, quindi saremo lì a vedere qualche barca anche noi. Forse solo vedere, magari vediamo se c'è qualche cosa adatto, più adatto alle nostre taglie e al nostro portafoglio, come si addice a investire informati. A Allora, chiedo un attimo di pazienza a Giacomo Calef, che poi chiameremo in causa più e più volte per commentare questa decisione della Fed, perché adesso vorrei riaprire il faldone Forward U, FVU, come volete chiamarla, FWU. Insomma, la vicenda purtroppo la conosciamo, l'abbiamo già segnalata, affrontata qui a Due di Denari. E il tema è che non stanno pagando i riscatti per una delle società di un gruppo FVU, sì. Dico bene?
Sì, esatto. Facciamo un breve riepilogo se vuoi.
Certo.
Il 19 luglio la FVU AG, che è la controllante tedesca, è praticamente fallita. Contestualmente lo stesso giorno una delle due società, diciamo delle due compagnie vita gestite, che sono una lussemburghese e una austriaca, lo stesso giorno appunto l'autorità, la controllante lussemburghese ha detto che non rispettava più i requisiti patrimoniali richiesti da Solvency, e quindi l'ha comunicato all'autorità di controllo lussemburghese, che a quel punto, che sarebbe un po' l'IVAS lussemburghese, a quel punto l'autorità di controllo il 23 luglio ha bloccato sia i riscatti che i pagamenti. Quindi lo ha fatto, come sempre accade in questi casi ed è accaduto anche nel caso di Eurovita, perché molto spesso accade che i ben informati magari riscattino prima e poi rimangono col cerino in mano quei due o tre che si trovano penalizzati. Quindi sia l'EIOPA, che l'Authority di Supervisione Europea, sia l'Authority lussemburghese, che ricordiamolo è un paese che delle polizze ha fatto il suo core business sostanzialmente, quindi ha problemi anche reputazionali, per cui sarà sicuramente molto rigido nel procedere, ha bloccato i pagamenti e i riscatti proprio per non dare la possibilità ai ben informati di riscattare prima di altri e garantire un'equità tra i risparmiatori. Risparmiatori che, ricordiamolo, secondo nostre fonti di Plus, che l'abbiamo detto fin dalla prima ora, sono particolarmente concentrati in Italia, perché pare che il 60% del business sia fatto proprio in Italia, perché queste polizze sono distribuite anche in Spagna, Belgio e in altri paesi europei, e come spesso accade, stranamente, le cose un po' farlocche, potremmo dire, piacciono agli italiani, vedi l'Argentina, vedi.
È vero, hai ragione, noi italiani spesso siamo convinti di trovare l'albero, sì, degli zecchini d'oro, ma c'era forse anche un po' di, appunto, affidarsi a un mercato, a un paese che delle polizze ha fatto in realtà.
Sì, diciamo che loro si sono fidati, hanno venduto queste polizze in Italia tramite dei broker specializzati nella vendita di queste polizze, che tra l'altro sono polizze generalmente di piccolo importo, piani programmati anche lunghissimi, anche 30 anni. E quindi sono stati venduti da reti che diciamo non è che siano i private banker, ecco, per intenderci,
sì,
forse anche attirati da queste commissioni molto elevate che questi prodotti garantivano, proprio perché sono prodotti abbastanza cari a livello commissionale, e quindi questo ha permesso una diffusione ampia soprattutto in Veneto, in Lazio, in Lombardia e anche in Puglia, di queste catene di vendita di broccheraggio, che non sempre utilizzano diciamo persone skillate anche molto professionali, diciamo così, e quindi magari si affidano più a soggetti che lo fanno come secondo lavoro.
Quindi il sospetto
lavoro,
è che,
ecco,
non ci sia stata un'informazione,
esatto,
adeguata ai sottoscrittori, cioè abbiamo motivo di pensare che non tutte le polizze sono state vendute dando adeguata informazione.
Però,
sia sui costi,
certo,
e sia sul fatto che se hanno una durata trentennale possono avere,
esatto,
anche degli andamenti molto altalenanti,
sì,
nel periodo.
Anche perché erano anche unit linked, che come tu sai sono prodotti a rischio aperto per il cliente, quindi diciamo di assicurativo hanno ben poco. Però volevo rassicurare, nel senso che da quello che pare di capire, innanzitutto Lussemburgo, il cosiddetto triangolo della sicurezza lo contraddistingue, nel senso che almeno così ci è stato spiegato per anni, c'è la segregazione del, diciamo, dei soldi degli assicurati. Quindi mentre in Italia per la vicenda Eurovita si rischiava veramente che ci fosse una confusione tra i soldi della compagnia e quindi il buco dei soldi della compagnia e i soldi degli assicurati, in Lussemburgo c'è questa caratteristica che i soldi degli assicurati vengono in un certo senso depositati in un'altra struttura, per cui adesso c'è questo commissario che è stato nominato dall'autorità lussemburghese, che si chiama Jan Baden, che sta proprio facendo un piano di rientro e ha anche poco tempo, nel senso che queste sospensioni di pagamenti dura solo 6 mesi. Lui comunque sta stilando un piano di riassetto che si prevede potrebbe portare a un run-off, cioè praticamente la compagnia continuerà a fare il suo lavoro, non prenderà così si dice nuovi impegni e cercherà di portare in porto, diciamo, la barca, cercando di ritornare nei requisiti minimi richiesti dall'autorità. E poi insomma
questo vorrebbe dire che praticamente chi adesso si trova con la posizione congelata potrebbe, grazie all'operato di questo commissario, vederla sbloccata e quindi riavere accesso sia alla possibilità di riscatto, forse anche alla possibilità
anche di
versamento.
Sì, nel
perché
senso che
questa era una delle cose che ci chiedevano spesso.
Ci sono 2 o 3 ipotesi. Allora, il commissario sta facendo questo piano di riassetto. A questo punto dovrà essere messo sottoposto all'autorità lussemburghese, che a quel punto potrà accettarlo e quindi la società continuerà a esistere e quindi i nostri assicurati non devono farsi prendere dal panico, perché abbiamo detto che questo commissario pagherà e riporterà in bonis, diciamo, la situazione. E la seconda ipotesi è che invece non venga accettato questo piano, che, come abbiamo detto, essendo l'autorità lussemburghese molto zelante, nel senso che veramente anche molti italiani, ci sono tantissime compagnie di anche facenti parte di gruppi italiani che operano in Lussemburgo proprio per la facilità, per la flessibilità, per la sicurezza che alcuni italiani richiedono, insomma. Quindi il paese ci tiene a mantenere la sua reputazione. Ecco, se non verrà accettato il piano ci sarà la liquidazione e a quel punto abbiamo detto che i soldi ci dovrebbero essere, perché quei soldi lì che hanno versato i nostri assicurati
comunque ci sono
stati
congelati, cioè
congelati,
affidati a una parte.
Questo è quanto
altra
pare di capire, chiaramente non faccio altro che riportare, però insomma la legge lussemburghese è questa.
Allora,
poi la terza ipotesi è che venga oppure un cavaliere bianco, come è accaduto per Eurovita, nel senso che ci sia qualcuno, qualche grande compagnia,
certo,
che prenda, si mangi questo bel bocconcino e continui a prosperare, ecco. Quindi keep calm, come si dice.
Allora, stiamo calmi. So che su IVAS, sul sito di IVAS, ci sono delle indicazioni.
Sì.
Se potete, cercate anche chi vi ha aiutato a sottoscrivere, consigliate di sottoscrivere la polizza, il consulente a cui vi siete rivolti. Soprattutto seguite Radio 24 e leggete,
esatto,
Plus 24 tutti i sabati con il Sole 24 Ore. Noi adesso invece sentiamo come vanno le borse. Grazie a Federica Pezzati. Buon lavoro, Federica.
Grazie, ciao a tutti.
Vai, Meazza, bravo, bravo.
Di denari. Investire informati.
Today, the Federal Open Market Committee decided to reduce the degree of policy restraint by lowering our policy interest rate by a half percentage point. This decision reflects our growing confidence that with an appropriate recalibration of our policy stance, strength in the labor market can be maintained in a context of moderate growth and inflation moving sustainably down to 2%.
E questo era la voce di Jerome Powell, che annunciava il taglio dello 0,50. Giacomo Calef, ve l'ho già presentato, responsabile italiano di NS Partners, ci aiuta a capire la portata di questo gesto attesissimo, che sembra preludere poi ad ulteriori tagli, perché per come l'ha presentato, perché qui bisogna sempre un po' fare gli aruspici del leggere tra le righe delle dichiarazioni, sembra preludere ulteriori tagli ancora prima della fine di questo 2024, Calef.
Sì, allora intanto partiamo dal fatto che il taglio è stato maggiore di quello che ci si aspettava fino a qualche settimana fa, perché negli ultimi giorni il consensus verso un taglio di 0,50 era un po' più alto. Quello che ci si aspetta è che ci possono essere altri due tagli da 0,25, quindi cambia un po' l'andamento, la spinta sull'acceleratore verso il ribasso dei tassi, e nel 2025 dovrebbe continuare ugualmente. Ma andiamo a capire anche perché. Perché il vero rischio di annunciare un taglio di 0,50 era quello di spaventare gli investitori, cioè di far pensare che l'economia americana stesse andando verso una recessione, non nel cosiddetto soft landing, cioè
sì,
gli
non,
vado vicino.
Non
ma senza
una moderata contrazione, ma invece proprio tempi bui, ecco.
Esatto, esatto. E ci dobbiamo anche ricordare quali sono gli obiettivi della Federal Reserve, che sono diversi ad esempio dalla Banca Centrale Europea. Noi guardiamo solo l'inflazione, mentre l'America guarda anche all'occupazione. Allora lì avevamo visto dei segnali leggermente preoccupanti. L'ultimo tasso della disoccupazione americana 4.2 non è così come dire grave, però è anche un mercato volatile quello del lavoro americano, quindi puoi avere un tasso di disoccupazione di questo tipo un mese, ma il mese dopo puoi avere molti licenziamenti e quindi cambiare repentinamente. E anche questo è una preoccupazione per la Fed, perché dicono sempre siamo orientati verso i dati, però se i dati cambiano così velocemente è anche difficile prendere delle decisioni. Quello che si vede però è che in concomitanza erano uscite le vendite al dettaglio, che quindi ti danno il polso della situazione di quella che è l'economia americana, ed erano buone. Quindi sì, abbiamo tagliato, ma non in un contesto in cui prevediamo recessione.
Quindi complessivamente sembra che l'economia americana possa tenere, che l'inflazione sia abbastanza sotto controllo e che ci siano soldi nelle tasche dei consumatori americani tali da sostenere abbastanza i consumi, insomma i consumi e quindi di conseguenza anche l'occupazione.
Ci sono soldi o costa di meno finanziarsi per comprare.
E c'è un dato però che mi ha colpito. Allora, abbiamo appena ascoltato dalla collega Marta Cagnola l'andamento dei listini, sono tutti listini continentali, sono tutti in territorio positivo. Ieri però, quando c'è stato l'annuncio del taglio dello 0,50, c'è stata anche una fiammata, per usare un termine così un po' colorito, dell'oro, che ha sfiorato anche i $2,600 all'oncia. Ma perché? Cioè, dovrebbe essere stata una buona notizia quella del taglio, perché allora questo improvviso interesse per l'oro, che di solito coincide con momenti un po' meno felici dell'andamento economico e dei grandi indicatori dell'economia?
Partiamo dal contesto, non dimentichiamoci che quello che facciamo sono previsioni economiche, poi bisogna vedere il dato reale. Uno, due, ci sono ancora tensioni geopolitiche che non vediamo, di cui non vediamo una reale fine. Quindi questo porta a l'oro essere quel bene rifugio che è sempre stato. Dall'altra parte c'è anche una questione di convenienza, cioè se scendono i tassi perché la Fed taglia i tassi, i rendimenti delle obbligazioni americane tendenzialmente scenderanno. Infatti vediamo anche il Treasury, che comunque siamo intorno al 3,7 il decennale americano, quando un anno fa era ben oltre il 4. Quindi un investitore dice: quali opzioni ho? Ho il mercato azionario, sì, però un mercato azionario che in molti settori risulta anche abbastanza costoso, non dico eccessivamente caro, ma costoso sì. Posso avere le obbligazioni, però i rendimenti stanno scendendo, allora vado a guardare anche l'oro. Però l'oro, ricordiamoci, è volatile, non ha cedole, non ha dividendi, quindi tutto si gioca sul movimento del prezzo.
E per quanto riguarda l'investitore medio, ma anzi, guardi pure me, medio-basso, questi interventi delle banche centrali, BCE prima e speriamo in futuro, Federal Reserve ora e speriamo ugualmente in futuro, in futuri abbastanza prossimi, cioè stiamo parlando dei prossimi mesi, come potrebbero condizionare le nostre scelte di investimento? Dobbiamo ripensare un po' quello che abbiamo messo da parte, poco o tanto che sia, non importa. Io dico sempre, quando ce n'è pochi bisogna curarli anche più attentamente. Calef.
Allora, innanzitutto dobbiamo cercare di capire come andrà l'economia. Un taglio dei tassi può portare benefici all'economia, ovviamente, perché le aziende investono a costi minori e noi possiamo fare mutui o prestiti a tassi più bassi. Allora dopo andiamo a vedere quali sono i settori che possono beneficiare di più dei tagli di tassi. Tendenzialmente uno dice i settori ciclici, cioè settori legati appunto al ciclo economico. Taglio i tassi, mi aspetto che l'economia possa andare ad un tasso, possa crescere a un tasso più alto, e quindi vado sui settori ciclici, industriale per dirne uno che fa capire a tutti il concetto. Però c'è tanta incertezza, soprattutto per l'Europa. Vediamo che la manifattura ha molti problemi, l'automotive, ma anche l'industria meccanica, soprattutto in Germania. Quello che tiene, e mi leggo anche all'inflazione del turismo, sono i servizi. Invece un settore, quindi paesi forse come l'Italia, che anche la Spagna, che puntano tanto all'interno del PIL del proprio paese verso il turismo, potrebbero beneficiare. Questo per dire che chi ha investito in obbligazioni adesso, come dire, è contento perché vede rendimenti scendono, sì, ma loro hanno già comprato, quindi i prezzi stanno salendo. Io terrei, perché andremo avanti verso rendimenti obbligazionari più bassi, e per ottenere rendimenti, come dire, che mi coprano totalmente l'inflazione, devo andare su scadenze abbastanza lunghe. Mercato azionario però bisogna rimanere diversificato e soprattutto guardare se effettivamente stiamo diversificando. Una cosa, prego, rapidissima: se noi adesso compriamo l'S&P 500, quindi sì, le 500 azioni più capitalizzate in America, in realtà ne compriamo 6 o 7, perché c'è una polarizzazione delle big tech americane che polarizzano i rendimenti di questi macro indici. Quindi avere l'Europa è un modo per bilanciare anche settorialmente il proprio investimento.
Ci torniamo dopo il traffico, ma soprattutto dopo l'abituale appuntamento del giovedì. Allora, domandone, vi ricordo che accettiamo le risposte solo e soltanto se le fate arrivare componendo il numero verde 800240024. Voglio essere particolarmente buono: qual è stata la soglia che l'oro ha sfiorato, l'abbiamo detto un attimo fa con Giacomo Calef, qual è stata la soglia in dollari che l'oro ha sfiorato proprio nella giornata di ieri, dopo l'annuncio del taglio della Federal Reserve? Traffico.
Devo frenare o devo accelerare i miei investimenti?
Due di denari.
Riepilogo, ricordo la domanda, il domandone di oggi: qual è stata la soglia che l'oro ha sfiorato, espressa in dollari all'oncia, ieri? Ha sfiorato una soglia importante, psicologicamente rilevante, proprio appena dopo l'annuncio del taglio della Federal Reserve per il costo del denaro. Dopo 4 anni la Federal Reserve si è risolta a tagliare, viene da dire, lo stiamo commentando con Giacomo Calef, capendo anche cosa succede sui nostri tipi di investimenti. Calef, le chiedo un passo indietro, perché abbiamo occupato la prima parte della trasmissione con il caso Forward U, FVU, e c'è un po' questo problema di andare a cercare magari degli strumenti che sembrano più solidi, no? E tuttavia garantiscano anche quel rendimento che si vorrebbe magari in tempi brevi. E le polizze spesso, specialmente le cosiddette unit linked, cioè collegate a dei corsi azionari, listini e quello che può essere, sono un veicolo molto appetito, che piace agli investitori. Però poi, appunto, noi abbiamo avuto in Italia Eurovita, adesso c'è questo Forward U, si generano poi anche delle delusioni cocenti. Come evitare, siccome prima ci siamo interrotti proprio ragionando su come devo riposizionare o posso riposizionare il portafoglio, allora la polizza non è quella cassaforte, quello scrigno che pensavo inviolabile?
Allora, intanto dobbiamo dobbiamo farci la domanda su qual è l'obiettivo che io sto cercando quando vado ad acquistare una polizza vita. L'obiettivo è quello di una pianificazione successoria, di rimandare l'imposizione fiscale, perché pago la plusvalenza solo nel momento in cui riscatto parzialmente o totalmente la polizza. Però il beneficio principale è quello della pianificazione successoria. Se io invece vado a comprare una polizza vita unit linked, quindi legato a una gestione, ed è il mio unico obiettivo, vuol dire che sto scegliendo quel prodotto più per una motivazione finanziaria che per la vera motivazione dell'acquisto, della sottoscrizione di una polizza vita. Quindi guardiamo bene cosa noi ricerchiamo. Cerchiamo un investimento? Ci sono i fondi, gli ETF, singole obbligazioni, eccetera, eccetera. Possiamo fare piani di accumulo e qualsiasi cosa noi vogliamo fare. Cerchiamo invece di pianificare cosa voglio lasciare ai miei figli e avere anche i benefici fiscali che lo Stato dà a questi tipi di prodotti, allora vado verso le polizze vita. Però due altri consigli: se non capiamo, non sottoscriviamo anche dopo che ce l'hanno spiegato e dopo che abbiamo letto i documenti, e stiamo attenti ai costi, ci sono scritti, guardiamoli.
Ecco, infatti spesso si ha l'impressione che questo tipo di investimenti, non parlo solo delle polizze, ma anche di altri acquisti, magari CFD, derivati e cose del genere, sia un po' deciso distinto, no? Senza preoccuparsene più di tanto, però poi le sorprese sono anche amare.
Sì, ma soprattutto se guardiamo, CFD è uno strumento molto speculativo anche a breve termine. Se vado verso la polizza vita, quindi ramo 3 unit linked, dovrei avere una visione di neanche medio termine, di lungo termine. Quindi sono strumenti che bisogna capire bene, e ritorno, qual è la finalità che sto ricercando.
Non abbiamo parlato di altri mercati che pure ci stanno dando delle preoccupazioni. Allora, non ovviamente a noi investitori, ma di riflesso, la Cina da una parte, che continua, per carità, a segnalare tassi di crescita comunque invidiabili per altre economie, ma con gravi problemi, ad esempio nel settore dell'immobiliare, e il Giappone che per le decisioni della Banca Centrale Europea, assolutamente in controtendenza rispetto a quelle della Banca Europea e della Banca Statunitense, ha subito un discreto scossone dal punto di vista proprio dei conti pubblici.
Partiamo dalla Cina, perché Prego. La Cina, secondo me, è quello che in realtà ci impatta di più dal punto di vista dell'economia, ma riflesso anche sulle materie prime, ha tanti riflessi. Inizia a esserci deflazione, quindi significa che i prezzi in Cina stanno scendendo perché la gente non compra, quindi i consumi non ci sono. Questo perché? Perché il settore immobiliare è molto basso, e quindi io che sono proprietario di una casa in Cina vedo il valore del mio immobile che non è quello che l'ho pagato all'inizio, quindi sono tendenzialmente meno ricco. Questo è il problema più grande, i consumi deboli. Però dall'altra parte c'è una spinta da parte della Cina di accaparrarsi le principali materie prime, non solo per la transizione energetica ma anche per la transizione tecnologica, e quindi questo muovono i prezzi delle materie prime, e quindi vanno anche ad avere impatti molto forti su quelle che sono anche l'inflazione europea, perché noi importiamo praticamente tutto, quindi se loro fanno alzare i prezzi, noi di conseguenza sicuramente non abbiamo dei benefici, le nostre aziende pagano di più le materie prime. Quindi la Cina è un problema anche per la crescita economica globale
del mondo. La devo fermare prima di commentare il Giappone, perché purtroppo siamo agli ultimi 30 secondi, e allora volevo dare spazio alle telefonate, a chi ci ha chiamato all'800 24 00 24. Grazie Pietro per la sigla apposita specifica. Antonio da Napoli, quant'è stata questa soglia che l'oro ha sfiorato ieri? Buongiorno,
$3,000.
No. Emanuele da Pesaro, buongiorno, qual è stata la soglia sfiorata dall'oro?
Buongiorno a tutti, $2,600 l'onza.
È giusto, allora Emanuele poi lasci i suoi dati al centralino. Io ringrazio Giacomo Calef, responsabile di NS Partners, per essere stato con noi, con grazie me questa mattina. Grazie delle indicazioni che ci ha dato per aiutarci a capire che cosa comporta questa decisione della Federal Reserve di ieri. E Due di Denari torna domani, ma dal Salone Nautico di Genova.
EFPA Italia Meeting 3 e 4 ottobre Firenze. Iscrizioni su efpa-italia.it.
Vi ha presentato Due di Denari.